quali possibilità ci offre l'università ad oggi?
Benvenute e benvenuti a It's Not Rocket Science, un podcast di divulgazione scientifica creato da noi, dottorandi e dottorande dell'Università di Bologna e membri dell'International PhD College organizzato dal Collegio Superiore dell'Università di Bologna.
Noi vogliamo andare ad esplorare alcuni dei più comuni corsi di laurea offerti dall'Università di Bologna e andiamo ad affrontare quindi una disciplina specifica ad ogni puntata.
Insomma, in tre parole, studio, ricerca e, come sentirete, tanta passione. Questo e altro è It's Not Rocket Science. Buon ascolto!
Bentornate e bentornati a It's Not Rocket Science, il podcast del Collegio Superiore dell'Università di Bologna, in cui esploriamo i corsi di laurea offerti dall'università e parliamo di studio, ricerca, con chi è dall'altro lato della cattedra. Io sono Francesco e prima di iniziare voglio presentare una nuova voce del nostro podcast, Vittoria. Benvenuta.
Grazie Francesco, sono molto contenta di iniziare questa nuova avventura. Mi ritengo molto fortunata perché oggi partiamo proprio dal mio dipartimento. Infatti la puntata di oggi è dedicata al Dipartimento di Beni Culturali e siamo in compagnia del dottor Claudio Calastri, archeologo, e della dottoressa Sara Fiorentino, ricercatrice in fisica applicata ai beni culturali dell'Università di Bologna. Benvenuti.
Grazie.
Grazie.
Direi che per iniziare, per scaldarci, vi chiedo di presentarvi brevemente chi siete e di cosa vi occupate.
Grazie Vittoria, come dicevi giustamente sono una ricercatrice, mi occupo di metodologie fisiche applicate allo studio, conservazione e restauro del patrimonio culturale, in particolare in relazione alla gestione dei rischi che impattano su questo patrimonio. Nella mia carriera professionale intreccio ricerca, didattica e anche comunicazione della ricerca verso l'esterno attraverso un approccio alla cittadinanza attiva che permetta di fare in modo che i risultati delle nostre ricerche escano al di fuori delle mura dell'università e possano essere uno strumento di conoscenza utile anche alle generazioni future.
Grazie Vittoria, grazie Francesco dell'invito. Io sono un archeologo, dirigente di azienda, ho un'azienda di scavi archeologici, editoria archeologica, rappresento il mondo del lavoro dopo l'università. E sono molto contento di partecipare a questo podcast perché soprattutto negli ultimi anni il mondo del lavoro e l'università nell'ambito dei beni culturali si sono avvicinati molto più rispetto al passato, anche quanto, rispetto a quando mi sono laureato io, ed è diciamo molto importante per la formazione dei ragazzi, anche perché naturalmente il ruolo dell'università è quello di formare, il mondo del lavoro naturalmente ad altre esigenze che devono essere sviluppate e che i ragazzi molto spesso imparano soltanto quando entrano nel mercato. Quindi è importantissimo che i ragazzi, gli studenti già in fase di formazione abbiano un quadro di quello che li aspetta dopo l'università.
Una cosa di cui parleremo molto durante la nostra conversazione, perché ammetto, secondo me è una cosa importante da chiarire, di cui parlare, è che beni culturali è quasi un termine ombrello perché comprende tantissimi aspetti. E quindi vi chiedo come vi siete approcciati voi a questo lavoro, da quali percorsi di studi, quali percorsi di vita? Era un obiettivo fin dall'inizio oppure ci siete capitati un po' per caso? Perché le storie sono molto diverse.
Allora, la mia storia è la storia di una persona che ha scelto da subito di approcciarsi allo studio del patrimonio culturale, non perché fosse interessata al bello del patrimonio culturale, ma ai significati di questo patrimonio. Quindi l'ho sempre visto come un qualcosa in grado di raccontare la storia dell'uomo, di raccontare la storia del mondo, e per me la svolta è stata quando ho scoperto che le metodologie di indagine fisica, chimica, si potevano applicare per approfondire lo studio di questo patrimonio, quindi conoscere i materiali, conoscere la materia e raccontare attraverso la materia tecnologie di produzione, quindi come questi oggetti venivano prodotti, e contribuire quindi anche alla riscoperta del significato di questi oggetti attraverso un approccio dedicato allo studio più materiale, se così vogliamo definirlo.
Per me direi che è una passione che nasce fin da bambino, fin dall'infanzia, che ho portato avanti nel corso degli anni e per mia fortuna sono riuscito a trasformare in una professione, insomma, è quasi uno stile di vita, l'amore per il passato naturalmente, che ho portato avanti sia al liceo sia all'università. Io ho una certa età, quindi mi sono laureata nel 1996 con il vecchio ordinamento, quindi sono un po' un dinosauro da questo punto di vista. Allora stava proprio cominciando in quegli anni ad essere creata la facoltà di beni culturali. Io mi sono laureato in lettere classiche. Ai miei tempi non c'era la laurea in archeologia, non c'era la laurea in conservazione dei beni culturali, era più che altro un amore per il passato che veniva veicolato all'interno della scelta di una materia umanistica, nel mio caso lettere classiche, per poi trasformarsi in un percorso di studi che comprendesse l'archeologia, nel mio caso. Quindi il mondo della formazione nel campo dei beni culturali è molto cambiato dai miei tempi e sicuramente in meglio se io avessi avuto, quando mi sono laureato io, quando io ho fatto esperienza, le possibilità e gli spazi che ci sono adesso, anche i campi che ci sono adesso in cui i ragazzi si possono impiegare, insomma, possono misurarsi, sarebbe stato sicuramente diciamo così, un panorama completamente diverso. Però, ripeto, è stato bello comunque portare avanti una passione giovanile, fanciullesca e trasformarla attraverso gli studi all'università in qualcosa di più importante anche dopo. Sicuramente è stata una grande fatica, ma naturalmente senza fatica non si raggiungono i risultati.
Grazie, mi aggancio a questo tema del percorso di studi per andare un po' più nel dettaglio del dipartimento e di cosa effettivamente significhi studiare beni culturali. Questa è una parte, diciamo, topica ormai del nostro podcast. E abbiamo anche raccolto opinioni di chi non ha ancora iniziato l'università, in particolare di giovani che ritengono, secondo loro almeno, di non potersi iscrivere a un corso di laurea in beni culturali perché alle superiori non hanno frequentato un liceo. Posto che l'università è aperta a chiunque abbia fatto un percorso secondario, quindi non necessariamente un liceo, ma comunque è davvero importante, secondo voi, aver avuto una preparazione liceale per approcciarsi allo studio dei beni culturali?
Allora, grazie intanto per questo aneddoto sulle nuove generazioni. Partirei proprio prendendo spunto da questo e ti risponderei di no, non è necessaria una formazione pregressa specifica per approcciarsi allo studio dei beni culturali. Una delle prime domande che faccio ai miei studenti quando li incontro in aula, loro sono studenti che io accolgo nel corso di fisica applicata al terzo anno di beni culturali e chiedo proprio loro, qual è la vostra formazione, da dove venite? La maggior parte si spaventa anche quando magari legge la scheda del corso di fisica, si iscrive per curiosità o per propensione a voler approfondire queste metodologie scientifiche, però hanno paura, di trovarsi di fronte a contenuti poi troppo scientifici e mi dicono: io però non ho affrontato la fisica, non ho affrontato la chimica in maniera approfondita al liceo, ma alla fine costruiamo assieme un percorso che tenga anche conto della loro conoscenza pregressa della propria formazione, quindi vengono messi comunque nelle condizioni di approcciarsi allo studio della materia. Ovvio che ci sono studenti più propensi verso un approfondimento curricolare improntato alle discipline scientifiche, studenti che sono più interessati agli aspetti archeologici, storico-artistici, altri ancora che, perché no, si specializzano magari nel settore delle tecnologie digitali applicate alla conservazione, tutela, valorizzazione del patrimonio culturale. Sono sfaccettature diverse. Che fanno tutte parte, di una volontà di approcciarsi allo studio del patrimonio culturale in una prospettiva assolutamente multidisciplinare. Quindi non servono competenze pregresse, ma serve tanta curiosità, apertura mentale e voglia di mettersi in gioco.
Quello che dice Sara vale anche naturalmente per il settore archeologico. mi rifaccio sempre alla mia esperienza personale, naturalmente ai miei tempi, quando si laureava e quando, anzi, quando si entrava all'università con l'idea di laurearsi in archeologia o comunque fare un percorso legato all'archeologia, naturalmente c'erano solamente lettere classiche per svolgere questo percorso, e quindi è chiaro che era quasi obbligatorio avere una formazione di tipo classico. Io credo che il 99% degli archeologi della mia generazione abbia fatto il liceo classico, insomma, prima di iscriversi all'università. Proprio da quegli anni, come ho detto prima, soprattutto con la nascita del corso di conservazione in beni culturali, questa rigidità di formazione, di percorso si è naturalmente allentata, proprio perché sono entrati nella formazione dell'archeologo, nella formazione universitaria dell'archeologo, tante materie anche di diversa natura, come appunto quella rappresentata da Sara, insegnata da Sara, che hanno aperto la possibilità a ragazzi che non avevano anche la formazione classica, di appunto studiare e di creare il loro percorso all'interno del mondo dei beni culturali. È chiaro che l'archeologia, che è naturalmente soltanto una parte del grande mondo dei beni culturali, da un certo punto di vista privilegia ancora chi ha avuto e che ha, diciamo, alle spalle un percorso classico, per ovvie ragioni, insomma, si ha a che fare con il mondo greco, con il mondo romano, insomma, quindi conoscere la lingua, le fonti antiche, è sicuramente importante, ma non è basilare, anche perché l'università organizza corsi, insomma, di, chiamiamoli così, di integrazione, di recupero, però per chi non ha fatto il greco al liceo, per chi non ha fatto il latino, e quindi poi anche l'inserimento appunto all'interno di un mondo scientifico che ruota attorno all'archeologia, che, come dire, insomma, attinge ad altre materie, ha sicuramente aperto la possibilità anche a ragazzi che non hanno fatto il liceo classico di avere un percorso all'interno del mondo archeologico in generale, di questa parte dei beni culturali.
Grazie, sì, se poi mi riaggancio brevemente alla mia esperienza di studente di liceo classico che poi è andato a far fisica, più o meno siamo lì, nel senso che comunque l'università di base offre a tutti la possibilità di fare ogni percorso, magari si parte a step diversi, con velocità diverse, però poi secondo me si raggiunge, diciamo, una velocità comune. Sempre parlando del percorso di studio offerto dall'Università di Bologna, vi volevamo chiedere un po' di parlarne, di descriverlo anche brevemente per chi vuole iniziare e si sta facendo delle naturali domande su come è fatto questo percorso, magari anche focalizzandoci un pochino su come rispetto a quando avete fatto voi il percorso, come è cambiata la preparazione universitaria, secondo voi, se si è adeguata alle nuove richieste di ricerca, di mercato?
Dunque, partirei io magari soffermandomi proprio su quella che è l'attuale offerta formativa del Dipartimento di Beni Culturali, che sicuramente sì, si è molto ampliata negli ultimi anni e sta assolutamente tenendo conto di quelle che sono le esigenze del territorio e le nuove richieste anche in una prospettiva più internazionale. Siamo sempre stati un dipartimento multidisciplinare, io sono nata e cresciuta nella multidisciplinarietà di questo dipartimento e per me è il grande valore aggiunto alla mia ricerca, perché so che il mio dato, senza una contestualizzazione da parte di un archeologo, un antropologo, uno storico dell'arte, rimane un dato fine a se stesso. Quindi, tornando alla formazione nel nostro dipartimento, partiamo da un percorso di laurea triennale in beni culturali, che offre la possibilità anche di approcciarsi allo studio di discipline scientifiche, quindi con anche la possibilità di esperienze all'interno di laboratori che spaziano dal laboratorio diagnostico piuttosto che laboratorio appunto di antropologia fisica, il laboratorio del DNA antico, il FrameLab per le tecnologie digitali e multimediali. Con le magistrali poi ci si specializza nella direzione dell'archeologia oppure degli studi storico-artistici. A completare l'offerta ci sono un dottorato di campus in beni culturali e ambientali, quindi che raccoglie al suo interno tutta una serie di materie che concorrono allo studio a 360 gradi del patrimonio culturale, una scuola di specializzazione in beni musicali e una serie di summer school che sono incentrate su temi anche sempre più attuali nel campo dell'innovazione applicata al settore beni culturali. sociali, con un'attenzione sempre crescente nei confronti appunto delle nuove tecnologie e tecnologie digitali. Ho dimenticato, ma la cito adesso, una laurea magistrale in cooperazione internazionale, quindi International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage, quindi un'attenzione anche al panorama internazionale, alla dimensione internazionale del patrimonio culturale come vettore di conoscenza, di cultura e con uno sguardo più improntato anche ad una dimensione politica. Una laurea magistrale in scienze del libro e del documento, quindi ancora una ulteriore specializzazione in settori che, se vogliamo, non sono così comuni anche da approfondire nel campo dell'approccio allo studio dei beni culturali. Quindi ecco che beni culturali è appunto un grande ombrello sotto al quale coesistono tutta una serie di discipline che provengono da un ambito umanistico, da un ambito scientifico, ma che all'interno di questa struttura che è il nostro dipartimento davvero dialogano assieme, contribuendo quindi alla formazione di figure professionali che saranno in grado poi di spaziare all'interno di un panorama sempre più complesso, articolato e ricco comunque con cui interfacciarsi.
Per quanto mi riguarda, naturalmente, come ho già avuto modo di dire, tantissimo è cambiato da quando mi sono laureato io, ma anche soltanto specializzato qualche anno dopo, proprio perché non soltanto all'interno del quadro formativo, dell'offerta formativa dell'università, ma proprio all'interno della materia archeologia più in generale sono entrate tante materie che prima non venivano minimamente prese in considerazione, di tipo prevalentemente appunto scientifico e anche tecnologico, e questo cambiamento morfologico, diciamo così, proprio della materia archeologia è stato, come dire, seguito e fatto proprio da parte dell'università con l'attivazione di un'offerta formativa che fosse rivolta, diciamo, alle nuove esigenze di questa materia. Sto parlando, naturalmente, come ha già detto Sara, di tutte le scienze applicate all'archeologia che possono essere utili, naturalmente alla ricerca archeologica, alle nuove tecnologie che sono diventate assolutamente strategiche e fondamentali in sostituibili all'interno del processo scientifico e documentario dell'archeologia. E sto pensando anche, naturalmente, per esempio all'antropologia, che ai miei tempi, insomma, veniva svolta dagli archeologi quasi senza preparazione sui cantieri, per esempio, e adesso invece è un settore molto importante del nostro lavoro, tanto che è richiesto dalle soprintendenze proprio la presenza dell'antropologo quando si scavano le necropoli. Faccio un esempio per capire quanto è cambiato il mondo anche del lavoro e della professione, e non soltanto della formazione, rispetto ai miei tempi. E quindi, naturalmente, l'università ha saputo adeguarsi a questa richiesta della materia, che non viene, come ho detto, soltanto dal mondo del lavoro, ma dalla materia stessa, offrendo naturalmente tutta una serie di insegnamenti che vanno incontro a queste nuove esigenze. Quindi il panorama è completamente cambiato e assolutamente migliorato da questo punto di vista, dal punto di vista dell'offerta formativa, e adesso è veramente adeguato, questo lo posso dire, a quello che richiede il mondo del lavoro.
Faccio un ultimo intervento su questo discorso dell'adeguamento al mondo del lavoro, perché credo di aver dimenticato di citare la magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro, che è una laurea che proprio abilita allo svolgimento della professione di restauratore e che il Dipartimento di Beni Culturali ha attivato proprio in risposta a questa esigenza di formare tecnici del restauro, appunto, che fossero sì in possesso di un titolo di studio universitario, quindi di una laurea magistrale, ma che nel giorno stesso della laurea fossero in grado di sostenere un esame di abilitazione alla professione. Quindi anche questa è sicuramente un'attenzione, un'apertura sempre maggiore al mondo del lavoro e alle esigenze attuali.
Grazie per questa risposta così ampia e colgo l'occasione per approfondire questo aspetto. Dalla mia esperienza si arriva ai beni culturali da percorsi molto diversi e, come abbiamo già detto diverse volte già in questa conversazione, lo studio dei beni culturali è profondamente e inevitabilmente multidisciplinare, perché A volte la tua passione sono i quadri ottocenteschi e ti ritrovi a studiare fisica e non sai bene perché. Quindi vi volevo chiedere se anche voi avete avuto un'esperienza di questo tipo, se conoscete un progetto, per esempio, che avete seguito che vi ha particolarmente colpito in questo senso.
Sì, dunque, ho pensato appunto al progetto Sirius, che è il progetto a cui attualmente collaboro e che si occupa proprio delle strategie per la gestione del patrimonio culturale a rischio. Nasce da un'idea molto semplice, ma allo stesso tempo sfidante, perché con questo progetto abbiamo voluto approcciare questa tematica dal punto di vista non soltanto della ricerca, ma anche della formazione di professionisti che lavorano nel settore dei beni culturali a rischio, ma che forse troppo poco riescono a collaborare, a lavorare assieme in tempo di pace. Quando dico in tempo di pace intendo non durante l'emergenza, e all'interno di questo progetto un aspetto che mi sta particolarmente a cuore è quello dell'attivazione civica. Io personalmente ho avuto diverse esperienze con studenti di scuola sia primaria che secondaria di secondo grado, e sono state esperienze sicuramente sfidanti perché ho imparato personalmente che non possiamo usare lo stesso approccio, lo stesso linguaggio quando ci interfacciamo con studenti universitari piuttosto che con bambini di scuola primaria, ma sono state esperienze che mi hanno arricchito profondamente. Nel momento in cui il bambino comunque si emoziona di fronte a attività di gioco che simulano magari una situazione di beni culturali in alluvione e vengono guidati da noi su come si recuperano questi beni, e noi abbiamo visto proprio l'interesse nei confronti di prendersi cura di un qualcosa che il bambino stesso ha capito essere testimonianza della sua storia, e credo che attraverso questa esperienza abbiamo contribuito a creare sensibilità nelle generazioni future, ma anche ci siamo arricchiti noi, come noi intendo io e ovviamente tutte le altre persone che hanno contribuito a questa iniziativa, perché abbiamo guardato la nostra professione e la nostra attività con occhi diversi. Mi è venuto in mente mentre parlavo anche un aneddoto che ho vissuto in prima persona quando abbiamo fatto un'esperienza di PCTO con degli studenti delle scuole superiori, quindi studenti di liceo classico che hanno scelto di aderire ad una nostra iniziativa dove l'obiettivo era sviluppare assieme dei nuovi metodi per comunicare il patrimonio culturale a rischio a ragazzi della loro età. Ho fatto una domanda che è stata: come ti sentiresti se ti svegliassi domani e la Basilica di San Vitale, che è uno dei monumenti simbolo di Ravenna, non ci fosse più? Una ragazza mi ha risposto indifferente. Da quell'indifferente io non ho saputo reagire, nel senso che io mi sono gelata quando ho sentito questa risposta, però ho capito che sta mancando qualcosa in quello che noi stiamo dando a questi ragazzi, perché se un ragazzo di 15 anni ti risponde indifferente di fronte alla perdita di un pezzo di storia, vuol dire che davvero dobbiamo mettere la nostra ricerca a servizio della comunità per fare in modo che queste generazioni future non siano indifferenti, perché patrimonio culturale non è un qualcosa che è necessariamente vincolato all'essere vecchio, all'essere morto, all'essere noioso, come spesso lo vivono magari i giovani, ma è un qualcosa che veramente è dinamico e di tutti, e nel momento in cui si crea comunità attorno al patrimonio culturale veramente possiamo ragionare in termini di una conservazione partecipata di questo patrimonio. Accanto a Sirius ci sono poi una miriade di progetti all'interno del nostro dipartimento che ci permettono di appunto esplorare, conoscere le popolazioni antiche attraverso lo studio magari del DNA piuttosto che delle caratteristiche antropologiche. Ci sono progetti IRSI che sono tra i più prestigiosi a livello di finanziamento europeo, che esplorano l'uomo, il suo patrimonio, l'ambiente in cui si è evoluto dal punto di vista del contributo delle discipline sia umanistiche che scientifiche. Quindi davvero ci sono esperienze molto diversificate nell'approccio allo studio multidisciplinare del patrimonio culturale.
Ma io posso portare, diciamo così, la mia esperienza quotidiana da questo punto di vista, perché naturalmente nell'ambito lavorativo quotidiano ho a che fare con tante figure che ruotano attorno alla materia archeologia, che naturalmente vengono da questo mondo di multidisciplinarietà che si integra con la materia intesa, classicamente, insomma. E vedo che questo approccio, che naturalmente viene dalla formazione universitaria, ha cambiato completamente la visione dell'archeologia, dell'archeologo moderno, la visione dell'archeologo moderno e l'approccio. E avere una visione di un problema, di un contesto archeologico che viene da persone che hanno una formazione diversa, che hanno una visione diversa, è assolutamente fondamentale. Una volta l'archeologo era solo chi prendeva nota rispetto alle fonti, rispetto alla cultura materiale, l'apertura moderna dell'archeologia moderna alle nuove tecnologie, alle nuove formazioni, permette un approccio che definirei globale, totale al problema archeologico, al contesto archeologico, e questo è assolutamente determinante per risolvere tutti i problemi che un contesto archeologico pone: la visione del topografo, la visione dell'antropologo, la visione del restauratore, tutto integrato insieme per fornire il più possibile dati certi e sicuri su quello che si sta scavando, analizzando scientificamente. Ed è qualcosa di assolutamente moderno e viene dalla nuova formazione, perché fino a 20 anni fa tutto questo non succedeva.
Io porto anche la mia esperienza personale, io sono un'archeologa e un'antropologa fisica, ma collaboro con un museo come operatrice didattica, quindi io ho visto proprio entrambe le cose che avete appena spiegato voi, perché mi approccio con studenti delle elementari e delle superiori e cerco di spiegare loro in un'ora un contesto archeologico cercando di dare loro più sfaccettature possibili di approccio a questo studio. E devo dire che ho sempre grandissime soddisfazioni. Si vedono gli occhi dei ragazzi che si illuminano perché magari hai citato un aspetto che a loro interessa, magari l'archeologia non gli interessa in generale, però gli hai parlato del DNA, gli hai parlato della chimica, gli hai parlato delle riproduzioni 3D dei materiali e delle esposizioni. E quindi ampliando si vede che si accendono, riescono ad agganciarsi a una curiosità e spero, appunto, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Sara, che è fondamentale attivare una coscienza fin da bambini. E devo dire che io lo vedo, si può fare, ecco.
Grazie, soprattutto perché penso che fino ad adesso, durante la puntata, abbiamo toccato anche tematiche che sono molto importanti, non solo per il podcast, ma anche per il collegio stesso, nel senso che per noi dottorandi al centro c'è proprio la tematica multidisciplinare, quindi quanto può essere versatile anche lo studio di un corso di laurea, e soprattutto ne parliamo sia in ambito accademico che extraaccademico, quindi diamo proprio una visione macroscopica dell'argomento. Per concludere questa parte della puntata più dedicata al dipartimento in sé, questo è il primo dipartimento che ospitiamo in queste puntate, che ha una sede in un campus, nello specifico quello di Ravenna. Quindi vorrei un attimo parlare nello specifico con Sara, ad esempio, della vita del campus e di quali sono gli aspetti positivi o negativi di non trovarsi a Bologna, che potrebbe essere una domanda che si fa a chi vuole iniziare questo percorso e sa che non starà a Bologna sostanzialmente.
Certo, mi sembra un aspetto comunque molto interessante da trattare, soprattutto per chi, come dicevi, sta pensando di magari iscriversi ad un corso di studi che non abbia sede a Bologna. Dunque, aspetti positivi, c'è sicuramente da sottolineare come la vita da campus ravennate sia una vita molto meno frenetica rispetto a quella di una città magari più grande come può essere la città di Bologna. È tutto molto più raccolto, molto più a misura d'uomo, se così vogliamo dire. A livello di approccio anche didattico, c'è da dire che gli studenti sono sempre in numero congruo all'interno delle classi, quindi per noi ricercatori, docenti, c'è un rapporto più diretto, se vogliamo così dire, con gli studenti. Ad esempio, quello che vedo io nel mio corso, non essendo un insegnamento obbligatorio ma a scelta, ho delle classi di di studenti non particolarmente numerose. Questo mi permette magari di conoscerli meglio in termini di esigenze e anche di approfondire magari attraverso delle attività ad hoc alcune tematiche che vengono trattate e che magari se la classe fosse più numerosa, magari il doppio, due o tre volte quella, non riuscirei invece ad approfondire. Come aspetti negativi c'è da dire che sicuramente dobbiamo migliorare per quanto riguarda la logistica dei trasporti, perché i collegamenti con Bologna non sono attualmente proprio agevoli, quindi magari se qualcuno pensa di voler affrontare la vita da campus Ravennate facendo il pendolare potrebbe non essere sempre agevolato comunque dalla situazione attuale. E sappiamo che dobbiamo migliorare come campus anche nell'offerta dei servizi che si rivolgono agli studenti. Abbiamo aperto circa un anno fa un nuovo studentato grazie al supporto di Ergo. È in programma entro settembre 2026 l'apertura di una mensa universitaria in centro in via Ponte Marino, quindi proprio nel cuore del centro storico di Ravenna. Quindi con l'attuale direzione di campus stiamo lavorando molto verso un miglioramento dell'offerta agli studenti che tenga conto anche delle esigenze di un fuorisede o comunque di uno studente che decida di non avere una residenza fissa stabile a Ravenna. Rispetto a quando ero io studentessa a Ravenna è cambiato molto, perché non c'erano studentati, la vita era molto più, se posso dire, monotona. Io poi sono di origine napoletana, quindi ho avuto un impatto un po' violento, diciamo così, nel trasferirmi da una grande città come Napoli ad una città più a misura d'uomo come Ravenna. Però si può fare, perché comunque si crea sempre un senso di comunità anche tra chi magari frequenta le stesse lezioni, lo stesso corso di studio, che è un valore aggiunto magari di una vita da campus in una città più piccola.
Grazie mille per tutte queste interessanti spunti e anche considerazioni degli studenti che si vogliono iscrivere possono prendere. Chiuderei la parte prettamente Università di Bologna e aprirei quella del lavoro, e vorrei partire con una provocazione, perché una frase attribuita ma poi smentita da un nostro ministro era: con la cultura non si mangia. E purtroppo è una frase che continuiamo a sentire e può mettere in difficoltà un giovane che vuole fare di questa passione una professione. Possiamo dire che con la cultura si mangia, si può mangiare?
Ma mi sento, almeno per quanto riguarda naturalmente l'ambito archeologico, ma più in generale quello dei beni culturali, mi sento sicuramente di smentire questa affermazione, che ai tempi fu decisamente dirompente e ha, diciamo così, scoraggiato alcune generazioni di ragazzi a seguire la loro passione per il mondo dei beni culturali. Io lo dico spesso, mi capita, insomma, vengo spesso invitato, soprattutto alla scuola di specializzazione, da miei compagni di corso, da amici e colleghi, insomma, a parlare del mondo del lavoro, come sto facendo adesso all'Università di Bologna e non solo. Dico spesso a questi ragazzi che loro sono fortunati, perché questo è un momento storico in cui chi si laurea in archeologia o comunque in conservazione di beni culturali, ma in archeologia in particolare, trova immediatamente lavoro il giorno dopo la laurea o il giorno stesso della laurea. Questo perché siamo in una congiuntura storica in cui in Italia ci sono tantissimi cantieri, tantissimi lavori pubblici. La legislazione italiana da questo punto di vista è avanzatissima, non dico in Europa, ma secondo me nel mondo, per la tutela dei beni culturali, tutela che nasce proprio dal volere statale. E questo si riflette sul mondo degli appalti, sul mondo dei lavori pubblici, dove lo sappiamo, insomma, la legislazione richiede le procedure di archeologia preventiva, e quindi in questo momento storico c'è bisogno di tantissimi archeologi di campo e tantissime professionalità legate all'archeologia, che, lo dico senza problemi, facciamo fatica, noi ditte, noi diciamo imprenditori archeologici, facciamo fatica a trovare. E non dico che ci litighiamo in aula reati appena escono dall'università, ma quasi, perché ci sono tantissimi cantieri e pochi archeologi, quindi chi si laurea adesso entra immediatamente nel mondo del lavoro, che è, diciamo così, un aspetto che ai miei tempi, naturalmente sono molto lontani, ma anche soltanto 15-20 anni fa era assolutamente impensabile. Credo che in questo momento laurearsi in archeologia sia una delle strade più veloci per entrare nel mondo del lavoro all'interno del panorama dei beni culturali, proprio perché c'è bisogno di questa professionalità nel mondo del lavoro, c'è tantissimo bisogno e la richiesta è tanta e l'offerta, diciamo così, è assolutamente sottodimensionata rispetto alla richiesta. Quindi smentisco assolutamente quello che fu detto ai tempi, almeno per quel che riguarda l'archeologia, ma non soltanto, e invito naturalmente chi sta portando avanti questo percorso di studi, magari ne parleremo anche più avanti, ad essere positivo, a continuare, a perseverare, a diciamo preparare già dal momento di studi, dal percorso universitario, la sua professione post universitaria e post laurea, perché sicuramente verrà immediatamente impiegato nel mondo del lavoro.
Allora, stiamo toccando una tematica assolutamente provocatoria. A me personalmente è venuto in mente un film quando hai detto la cultura non si mangia, che è come un gatto in tangenziale, perché c'è Antonio Albanese che risponde a Paola Cortellesi che dice con la cultura non si mangia, e lui dica ma non lo dica che con la cultura non si mangia, perché io non lo posso sentire. Anch'io non lo posso sentire che con la cultura non si mangia, perché in realtà è proprio esattamente il contrario. Abbiamo toccato con Claudio molto il tema dell'attuale richiesta di figure professionali formate nel settore beni culturali, ma secondo me c'è anche un grande potenziale per chi completa un percorso di studi in beni culturali anche al di fuori di magari enti, istituzioni che si occupino nello specifico di beni culturali. Magari può sembrare un po' più difficoltoso pensare di inserirsi in un contesto lavorativo come un'azienda privata che non sia specializzata nel settore del patrimonio culturale, ma in realtà ho visto casi in cui mi è accaduto di vedere studenti che avevano affrontato un percorso di studi in beni culturali, ma anche addirittura in filosofia, in storia, entrare all'interno di aziende private che si occupano di sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, perché c'è bisogno di un'attenzione anche all'impatto culturale dell'ingresso di queste nuove tecnologie. Quindi c'è in realtà un mondo molto più vasto di sperimentazione, di applicabilità, di mondo del lavoro, di quanto non lo possiamo immaginare. E se devo raccontarvi magari anche un'esperienza personale, prima di affacciarmi a questo ruolo di ricercatrice, ho collaborato a progetti di cooperazione internazionale dove il patrimonio culturale veniva concepito come uno strumento di coesione. Quindi non ero io che dovevo eseguire le analisi, sono andata oltre, diciamo così, la mia formazione specialistica, ma ho speso comunque le mie conoscenze per mettere in contatto mondi, culture diverse attraverso il patrimonio culturale. Quindi c'è davvero una vastità di sfaccettature che riguardano il patrimonio culturale e che possono aprire delle strade anche al di fuori veramente di enti ed istituzioni che sono più specificamente magari coinvolte nella tutela, conservazione e studio di questo patrimonio.
Secondo me è molto importante quello che stiamo dicendo in questo momento, perché io da dottoranda mi trovo spesso a parlare con studenti magistrali, laureandi, e vedo un po' il panico negli occhi di chi si approssima alla data della discussione e mi chiedono: ma dopo io non so che cosa fare? Per me, a parte che è molto triste che un giovane abbia questo momento di panico, però anche manca la comunicazione delle opzioni. Non sanno dove andarle a cercare e non sanno che sono possibili, nonostante abbiano deciso lo stesso di fare il salto, di laurearsi in archeologia o in storia dell'arte, mancano ancora degli strumenti per affacciarsi al mondo del lavoro, perché l'unica idea è: o apro la partita IVA che è uno strumento ottimo, che come diceva Claudio, adesso per alcune professioni anzi è subito richiesto, però in realtà ci sono tantissime altre opzioni, quindi io consiglio sempre agli studenti di prendersi del tempo e di informarsi, aprire le possibilità, andare a cercare sui siti, andare a parlare con professionisti già più avanti nella carriera, perché bisogna sapere di avere delle alternative, solo a quel punto uno può decidere come muoversi alla fine della laurea. E poi volevo chiedere in particolare a Sara, perché torniamo un attimo nel dipartimento, il dipartimento è anche un luogo di ricerca, e questo significa che è un luogo in cui vengono ideati nuovi strumenti, nuove metodologie, in particolare per lo studio dei materiali, ma in realtà materiali in archeologia o in beni culturali vuol dire qualsiasi cosa. Per esempio, io so che c'è uno strumento, una specie di macchina fotografica che abbiamo noi e il Louvre, per esempio. E quindi ti volevo chiedere se quali sono, secondo te, nella ricerca le vie di indagine che vedi profilarsi e quanto l'innovazione tecnologica sta impattando sulla ricerca in questo ambito, che a volte sembra estraneo, invece è, come abbiamo già visto anche dai vostri interventi, fondamentalmente legato alle innovazioni tecnologiche.
Allora, l'innovazione tecnologica inevitabilmente è sempre più presente e applicata allo studio dei beni culturali. Possiamo pensare magari ai nuovi sistemi per la rilevazione 3D che ci permettono di avere ricostruzioni sempre più precise, sempre più accurate di aree archeologiche, restituzioni di oggetti, che ci permettono anche di dopo ragionare in termini di accessibilità delle collezioni, in termini di accessibilità di patrimonio culturale. Possiamo pensare, come giustamente aveva introdotto Vittoria, alla diagnostica avanzata. In particolare sta prendendo campo tantissimo anche nella ricerca l'applicazione dell'intelligenza artificiale allo studio del patrimonio culturale. Quello che mi sento di dire è che l'innovazione tecnologica è fondamentale, ma con cautela, nel senso che va bene aprirsi allo sviluppo di nuove tecnologie, all'utilizzo di nuove tecnologie, sarebbe sciocco non farlo, cioè se c'è la possibilità di utilizzare un'intelligenza artificiale che ci permetta di esplorare meglio i dati, di acquisire in maniera più precisa, più accurata delle informazioni, va benissimo, ma ci deve essere sempre la figura umana, cioè le tecnologie non possono e non devono sostituire la figura umana nel momento in cui il dato deve essere interpretato, deve essere ragionato e deve essere soprattutto comunicato. Quindi va benissimo lo strumento all'avanguardia, ma ci deve essere una persona che sia in grado di sapere a cosa serve quello strumento e a cosa serve anche il dato che io acquisisco utilizzando quello strumento. Come dico sempre, se io acquisisco il dato ma non sono consapevole della domanda che c'è alla base dell'acquisizione del dato, dopo acquisisco un dato inutile. La prima domanda che faccio io quando collaboro con archeologi, storici dell'arte, che conservatori, anche restauratori, che mi chiedono di eseguire delle analisi, mi riferisco specificamente al campo della diagnostica applicata ai beni culturali, io chiedo sì, ma qual è la domanda? Cioè tu che cosa vuoi sapere da queste analisi? E cerchiamo di capire se io ho uno strumento che possa rispondere alla tua domanda, perché dopo non voglio neanche che si dica che magari le metodologie di indagine in realtà non danno risposta. Se non facciamo la domanda giusta, non riusciamo a dare una risposta soddisfacente. E quindi questo mi riporta all'importanza veramente di un dialogo multidisciplinare e all'importanza di vivere all'interno di un dipartimento che è fortemente connotato da questa multidisciplinarietà.
E dopo la fase di sperimentazione, di collaborazione più tipica dell'università, queste tecnologie vanno ad impattare in maniera significativa sul mondo del lavoro. Quindi stavo pensando, per esempio, da archeologa, adesso il drone è diventata, per esempio, una tecnologia che si utilizza a larghissima scala nella quotidianità, però fino a una decina di anni fa era considerata una cosa di avanguardia. Quindi dalla sperimentazione poi con cambiamenti viene poi applicata nella realtà quotidiana di chi deve affrontare la conservazione, lo scavo all'interno di un museo oppure appunto in un cantiere.
Sono assolutamente d'accordo, come ho già avuto modo di dire, lo sviluppo tecnologico ha investito anche l'archeologia, che è sempre stata una materia considerata semplicemente, diciamo così, un esercizio intellettuale, al di là del fatto che si va a scavare, insomma, a togliere del terreno e a fare fatica anche manuale. Le nuove tecnologie hanno completamente stravolto il modo di documentare i contesti e naturalmente in meglio, aiutando l'archeologo in operazioni che un tempo erano faticose, costose in termini naturalmente di tempo, di fatica e di applicazioni. Il drone, come hai giustamente ricordato tu, è esemplificativo da questo punto di vista. Io ricordo ancora fino a una decina di anni fa, per fare le foto dall'alto dei contesti archeologici per la fotogrammetria si usavano queste lunghe stecche, addirittura le canne da pesca, mi ricordo, modificate per fare le foto dall'alto e fare la restituzione fotogrammetrica. Adesso in un attimo si fa alzare un drone e in 5 minuti hai fatto le foto da qualsiasi quota tu abbia bisogno. E proprio per questo, naturalmente, le figure specializzate nell'ambito dei beni culturali che si occupano di queste nuove tecnologie, ritorno al discorso del lavoro, sono richiestissime. Chi sa naturalmente usare il drone, chi sa usare la fotogrammetria, chi sa usare il GIS, sono tutti, diciamo, filoni, non dico più accessori, ma integrati al mondo del lavoro archeologico, che sono diventati assolutamente fondamentali. Ma mi ricollego assolutamente a quello che ha detto Sara, perché lo sto vedendo un po' sia nella formazione dei ragazzi, ma anche in qualche contesto universitario, in alcuni congressi e convegni che ho seguito recentemente. Bisogna sempre tenere conto che dietro la macchina c'è l'uomo. Questo è assolutamente fondamentale, perché la tecnologia senza la rielaborazione da parte della mente umana è assolutamente, come diceva Sara, un dato freddo che non è assolutamente utile. E spesso, purtroppo, mi ricollego a quello che ho detto, le nuove tecnologie si stanno trasformando da mezzo per raggiungere un fine a fine loro stesse, e quindi, diciamo, l'attenzione anche di molti giovani ricercatori è quella proprio di sviscerare ogni aspetto della tecnologia, perdendo però il contatto con quello che naturalmente questa tecnologia aiuta a fare, cioè il dato archeologico, l'interpretazione del dato archeologico, la comunicazione del dato archeologico, per cui queste tecnologie sono entrate a far parte del mondo dell'archeologia. Quindi benissimo le nuove tecnologie, però attenzione sempre a quello a cui si sta tendendo, a quello che è l'obiettivo della ricerca archeologica.
Grazie, e penso che abbiamo veramente toccato con questa ultima domanda uno degli argomenti che affrontiamo in ogni puntata del podcast, che è appunto l'intelligenza artificiale, l'AI, come viene usata, diciamo, in tutti gli ambiti di ricerca che esploriamo. Questo perché è sempre più comune nella nostra vita e vogliamo capire che utilizzo responsabile viene fatto in ogni dipartimento o in ogni ambito di studi. Ad esempio, viene utilizzata sempre più spesso anche nella creazione di arte. Quali sono, secondo voi, le sperimentazioni più interessanti oggi in corso nella creazione artistica e nella conservazione? Ad esempio, volevamo chiedere a Sara in che misura l'AI potrà diventare uno strumento affidabile per l'autenticazione di un'opera d'arte.
E tocchiamo un tema molto delicato, che vale appunto quello dell'autenticazione, perché è un tema su cui insistono aspetti che riguardano anche il mondo legale, quindi è un tema veramente molto complesso, molto articolato. Sicuramente l'intelligenza artificiale può supportare nell'analisi di una grande quantità di dati, quindi sono strumenti che assolutamente ci permettono di navigare meglio nell'esplorazione di grandi quantità, grandi moli di dati, dati, confrontare dati, confrontare tratti stilistici magari che possono essere comuni ad un artista, distintivi di un artista e modalità esecutive di un'opera. Può suggerire sicuramente delle somiglianze, individuare anomalie magari emerse dallo studio dei materiali costitutivi di un'opera, ma funziona di nuovo solo se alla base ci sono dati che sono stati raccolti con protocolli ben ragionati e con un metodo scientifico validato. E su questo devo dire che il laboratorio diagnostico del Dipartimento di Beni Culturali sta portando avanti una linea di ricerca che da anni, da molto prima della entrata, diciamo, a gamba tesa dell'intelligenza artificiale, da anni ha prestato attenzione proprio alla definizione di approcci metodologici ragionati. Ragionati perché? Perché quando ci approcciamo allo studio di un bene culturale non saremo mai in grado di avere un protocollo universalmente valido come può essere magari un protocollo medico diagnostico, ma il protocollo dovrà essere scalato sulle domande alla base della ricerca e sulle caratteristiche anche dell'opera che io sto andando ad analizzare. Quindi benissimo l'uso dell'intelligenza artificiale a supporto dell'esplorazione dei dati, ma attenzione che dietro ci sia sempre una mente umana che abbia concepito un protocollo, una metodologia in base alla quale questi dati siano stati raccolti. E attenzione anche dopo che questa mente umana sia in grado di leggere quello che l'intelligenza artificiale ha generato, perché ci ricolleghiamo al discorso che stavamo facendo prima. Quindi sì, l'intelligenza artificiale, c'è una grande vastità anche di pubblicazioni che ultimamente stanno popolando il panorama degli studi legati appunto all'applicazione dell'intelligenza artificiale a supporto dell'autenticazione, della diagnostica applicata, ma quello che sta continuando ad emergere è l'importanza del fattore umano, quindi il bagaglio di conoscenze che chi interpreta il dato può avere non può assolutamente essere sostituito da un algoritmo di intelligenza artificiale. Questo rimane secondo me un punto imprescindibile della ricerca.
Grazie, anche perché quando si parla di AI in generale la mia impressione è che venga considerata proprio spesso come una sorta di black box, nel senso do un input, ottengo un output, nel mezzo cosa è successo, non si sa. Questo quando fai ricerca è anche rischioso, bisogna avere un'idea chiara di quello che stai ottenendo, perché l'output speriamo che in un futuro venga comunicato e quindi il risultato di una ricerca non può essere il risultato di un incantesimo, è successo qualcosa, no? L'AI ha fatto qualcosa, quindi abbiamo sempre bisogno di capire sempre di più questa tematica. In ambito, diciamo, sempre delle curiosità legate a beni culturali, che possono essere anche curiosità mie, nel senso che sono, diciamo, il quarto incomodo del tavolo, volevo ad esempio chiedere a Claudio, io da esterno mi chiedo cosa significa di fatto fare l'archeologo, nel senso che la mia esperienza di archeologia è zero e per me c'è, diciamo, il riferimento principale è Indiana Jones, e quindi volevo chiedere appunto della vita in cantiere e qual è la quotidianità della tua professione.
Beh, Francesco, ti ringrazio molto di questa domanda, che è una domanda che mi viene, diciamo, posta molto spesso, non soltanto dagli studenti che stanno per uscire da questo corso di laurea, da questo percorso di studio, ma anche semplicemente dalla gente che incontro quotidianamente per strada durante il mio lavoro. E l'archeologo moderno, diciamo così, è la figura di un professionista, che può essere naturalmente singolo oppure far parte di una società come nel mio caso. In generale è, non parlo naturalmente dell'archeologia privata, poi possiamo parlare anche dell'archeologia pubblica, perché la figura, diciamo, il mondo lavorativo legato all'archeologia è diviso in alcuni settori. Per quel che riguarda il mio settore, cioè quello dell'imprenditoria archeologica privata, è appunto un imprenditore, è comunque un professionista che ha avuto una formazione e che mette in campo questa formazione nel mondo imprenditoriale legato all'archeologia. È una vita che naturalmente ti deve piacere, perché è prevalentemente fondata sulla cantieristica, cioè bisogna andare cantiere, nei cantieri archeologici, a scavare e a fare fatica, soprattutto all'inizio, soprattutto quando cominci, e quindi si sviluppa naturalmente all'interno di un contesto che generalmente è un contesto di campo, prima di campo, cioè quando si va a scavare, e in seguito può essere anche, diciamo così, portato avanti in un contesto naturalmente più protetto, diciamo così, quando fai la rielaborazione dei dati che tu hai tratto dal terreno durante il cantiere. E quindi io dico sempre che l'archeologo è un mix tra intellettuale e uomo di azione. Cioè tu vai sul campo a fare lo scavo archeologico anche manualmente, proprio toccando la terra, sporcandoti quotidianamente, però tutto quello che tu trai dalla terra lo devi rielaborare, lo devi pensare, lo devi tradurre in una documentazione, ed è un lavoro naturalmente di post produzione che tu elabori nel tuo contesto, nel tuo ufficio, nel tuo studio. E quindi da questo punto di vista è anche una giornata varia, è un lavoro vario, non sei soltanto in cantiere, non sei soltanto in ufficio, ma metti insieme, diciamo, queste due componenti per creare un lavoro che io considero ancora oggi, forse ancora di più che una volta, un lavoro molto affascinante, molto stimolante, sicuramente faticoso nella fase di campo, ma che ti dà senz'altro anche nelle fasi più magari monotone, meno interessante, la possibilità di crescere, di sviluppare la tua capacità di pensare, di riflettere, di andare nella profondità di quello che vedi, di quello che hai documentato, e quindi una grande palestra mentale, non soltanto di vita, non soltanto professionale. Per fare questo lavoro bisogna attrezzarsi, naturalmente si parlava prima di partite IVA, ma non soltanto, cioè bisogna cominciare a curare la propria professionalità già dall'università. Questo lo dico spesso quando, appunto, come dicevo prima, vengo invitato a parlare del mondo lavorativo archeologico. Bisogna aumentare e sviluppare la propria professionalità già dal percorso universitario. Quando si esce dall'università bisogna fare i corsi di sicurezza, bisogna fare l'assicurazione, bisogna, diciamo, creare un'offerta professionale che non è soltanto quella naturalmente del tuo bagaglio di nozioni che hai imparato durante il corso, ma ha degli aspetti che completano la tua figura professionale. E quindi credo che, insomma, sia un lavoro sicuramente non noioso, sicuramente vario, che ti permette, diciamo così, di dedicarti a quella che io ritengo sempre una passione in modo concreto anche nella quotidianità.
Sempre per le esperienze personali, io sono stata una partita IVA per alcuni anni e devo dire che l'approccio dello scavo archeologico universitario e lo scavo archeologico privato, quindi di professione, è molto diverso, perché ti trovi a dover dialogare con persone con cui tu devi lavorare ma che non parlano la tua lingua, architetti, geometri, ingegneri, quindi è molto sfidante anche da questo punto di vista, più umano, ecco.
Assolutamente.
Io vorrei affrontare con voi un argomento a cui io tengo molto e che potrebbe essere un argomento di discussione importante, e cioè l'accessibilità. Ne abbiamo già parlato ampiamente. L'accessibilità della cultura è oggi un valore fondamentale, però al tempo stesso sentiamo spessissimo dai mezzi di informazione che, per esempio, pezzi del sito archeologico di Pompei vengono sottratti, restituiti 20 anni dopo, ed è uno dei siti in cui il visitatore si avvicina molto al bene archeologico. Oppure recentemente c'è stato il colpo alla Lupin del Louvre, per esempio. Quindi quello che volevo chiedervi è: come si gestisce la necessità di un'accessibilità, una valorizzazione, uno studio dei beni culturali con quella altrettanto importante della conservazione? Perché il nostro patrimonio culturale deve essere conservato per noi e per le generazioni future, ma deve continuare a parlare e, come abbiamo detto prima, si deve avvicinare alle persone. Come si gestisce questo equilibrio dinamico?
Allora, io lo definirei un equilibrio instabile tra tre forze che veramente tirano in direzioni diverse e che è molto difficile effettivamente mettere a sistema e mettere a dialogo di modo tale che tutte e tre queste esigenze siano soddisfatte. Quando parliamo di accessibilità, sicuramente, come sottintendevi anche tu, Vittoria, parliamo di accessibilità non soltanto in termini di barriere architettoniche, ma parliamo di un'accessibilità culturale, quindi in un mondo che è sempre più multietnico, sempre più multiculturale, il patrimonio culturale deve e non può non essere accessibile a tutti. Per andare incontro a questa esigenza di accessibilità, sicuramente, ritornando al discorso prima delle tecnologie, le tecnologie possono dare una mano. Ad esempio, nel programma PNRR Changes sono stati attivi diversi progetti che hanno cercato di rendere accessibili linguaggi, anche patrimoni culturali intangibili. Non abbiamo finora affrontato il tema del patrimonio culturale intangibile, ma anche quello è, cioè, forse meriterebbe una puntata a parte di questo podcast per essere approfondito. Quindi sicuramente la tecnologia può darci una mano nel rendere accessibile il patrimonio culturale nelle sue più variegate sfaccettature. Ma come facciamo a mettere l'accessibilità in dialogo con la conservazione? La risposta, secondo me, non ce l'abbiamo ancora, e tutto dipende un po' per chi conserviamo questo patrimonio. Quali sono i destinatari di questo patrimonio culturale? Mi viene da dire le comunità tutte, quindi sicuramente è un patrimonio che è in grado di arrivare a diverse comunità, che è in grado di abbracciare anche le diversità culturali, è un patrimonio che è vivo, che è in evoluzione e che perde quella connotazione di cosa morta che magari non interessa dal punto di vista dell'approccio allo studio le nuove generazioni. Su questo discorso dell'accessibilità sta insistendo molto anche tutto il programma dell'Agenda 2030, dove, se ci pensate, la cultura non c'è come obiettivo a sé, perché non c'è, però è trasversale per tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi assolutamente anche il patrimonio culturale può essere declinato in termini di accessibilità, in termini di conservazione ragionata e di una valorizzazione che valorizzi anche le persone, le comunità attraverso il patrimonio culturale. Se le persone imparano a sentire proprio il patrimonio, è inevitabile che lo proteggeranno e lo valorizzeranno. Però una risposta alla domanda come facciamo a tenere le fila di questo equilibrio instabile, secondo me ancora non ce l'abbiamo, ed è un qualcosa su cui dobbiamo assolutamente lavorare.
Io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Sara. Aggiungo, per quel che riguarda naturalmente il settore archeologico, che la conservazione, la fruizione, il mantenimento di siti archeologici, di contesti archeologici, è estremamente complesso, e la parola chiave secondo me è investimento, cioè ci vogliono tanti soldi, ci vogliono tanti capitali e non ci sono, e questo lo sappiamo perché ancora adesso, nonostante, diciamo, la materia si sia ampiamente evoluta negli ultimi 20 anni, il patrimonio culturale non è ancora considerato un asset strategico dalla politica, insomma, da chi deve naturalmente erogare fondi per il patrimonio culturale. Un discorso che conosciamo molto bene, è in evoluzione, ma è ancora naturalmente alle fasi embrionali, direi così. Mi capita spesso, purtroppo lo racconto spesso, vedere siti archeologici abbandonati con della cartellonistica datata di 30-40 anni, con questi cartelli arrugginiti e queste coperture in onduline che non rendono assolutamente giustizia all'importanza magari anche di contesti che sono al di là della più nota Pompei, che è naturalmente il faro di tutto questo, non rendono giustizia al valore culturale naturalmente che un sito archeologico ha, e per me è sempre una grande sconfitta quando vedo, diciamo, questi contesti abbandonati a se stessa, o addirittura mi è capitato di vedere contesti abbandonati a se stessi che vengono addirittura ricoperti, vengono fatti ricoprire perché non c'è più la possibilità di tenerli al di fuori del terreno. Ecco, questo credo che sia un aspetto nella valorizzazione, soprattutto nella fruizione, che deve coinvolgere il mondo dei beni culturali, dell'archeologia, ma il mondo dei beni culturali in generale, con una riflessione molto ampia sull'importanza che il bene culturale, il bene archeologico, il bene architettonico ha come presidio di culture, come presidio di conoscenza e non soltanto, anche come possibilità di fruizione. Però naturalmente questo è un asset che deve essere sviluppato a un livello, direi, superiore rispetto a quello che anche, diciamo, il mondo universitario, ma non solo quello lavorativo, può affrontare, insomma.
Infatti Oltre a questa sfida della conservazione dell'accessibilità, e anche per ricollegarmi a un po' di concetti che avete già iniziato un po' ad esplorare, un'altra grande tematica che è in discussione, soprattutto nell'ambito museale, è quella della decolonizzazione. Adesso ovviamente c'è l'idea di decolonizzazione ha due aspetti fondamentali. Uno è una presa di coscienza di quello che è stata una storia di depauperizzazione di altri luoghi. Però c'è anche un aspetto propositivo in questo nuovo concetto di esposizione museale, perché vedo che è sempre più incentivata una collaborazione internazionale tra il paese d'origine e il luogo, il museo che invece sta custodendo questo bene. Io, per esempio, lavoro con l'Oman e questa è una tradizione già da decenni. Quindi quello che mi chiedo è, domanda anche questa amplissima che non esaureremo qui, però vorrei sapere le vostre opinioni. Come bilanciare una giustizia storica con una possibilità di fruizione di questo bene che è universale, come si rimarca sempre che la cultura è un bene universale, non è solo locale della popolazione, ma certo è un sentimento di appartenenza forte al tempo stesso. E mi chiedo se la collaborazione internazionale può rappresentare un'alternativa alla restituzione.
Ma sì, questo è diciamo un argomento estremamente scottante, direi, perché si sa da diversi decenni si parla di appunto decolonizzazione, di restituzione. Abbiamo alcuni esempi famosissimi, i famosi marmi del Partenone, no? Di cui si parla da decenni, la restituzione, la Grecia li chiede da sempre, naturalmente l'Inghilterra ci mancherebbe se li restituisce, anche perché devo dire queste dinamiche si sono create ormai, stiamo parlando di quasi 200 anni, quindi la stessa presenza, li uso naturalmente come esempio, dei marmi del Partenone al British è qualcosa di storicizzato, insomma sono lì da sempre, e come dire, strapparli da lì per riportarli in Grecia e rimetterli nella loro collocazione originale è un'operazione estremamente complessa anche dal punto di vista culturale, non soltanto dal punto di vista, diciamo così, dei rapporti internazionali. E quindi io non so se esiste veramente una soluzione a questo problema. La collaborazione internazionale è importantissima e ha mitigato naturalmente i conflitti da questo punto di vista, e dovrà essere assolutamente implementata, perché non siamo più nell'epoca in cui per vedere naturalmente qualcosa dovevi andare al museo, per vedere i reperti egizi dovevi assolutamente andare al museo egizio in Italia, perché nessuno poteva permettersi ai tempi di andare in Egitto. Adesso tutti possono andare in Egitto, possono andare al Cairo a vedere il bellissimo museo, e quindi è cambiato tutto naturalmente il contesto in cui si sono create certe situazioni. La collaborazione internazionale è importante, naturalmente non può essere sviluppata su tutto, è chiaro che non si possono prendere i marmi del Partenone e riportarli in Grecia per fargli fare una mostra temporanea e poi riportarli in Inghilterra. È chiaro che bisogna sviluppare un protocollo internazionale sicuramente condiviso da questo punto di vista, in cui la collaborazione sia normata e soprattutto abbia un'evoluzione costante e abbia, diciamo così, uno sviluppo costante, cioè ci sia un ritorno di possibilità abbastanza ripetute nel tempo, tale da creare proprio una connessione culturale tra i due paesi che diciamo così si sono scambiati volenti o nolenti dei reperti. Penso che sia l'unica soluzione possibile, perché dal punto di vista anche proprio della restituzione, pensiamo soltanto a dover restituire, non so, gli obelischi egizi che ci sono a Roma, che appunto dico sono storicizzati, ma anche soltanto dal punto di vista logistico è qualcosa di estremamente complesso.
Sono fondamentalmente d'accordo con le osservazioni che sono emerse, che secondo me è un tema particolarmente interessante da approfondire, potrebbe essere quello di insistere sulla cooperazione internazionale. Probabilmente a questa domanda saprebbero rispondere in maniera adeguata gli studenti della magistrale di cooperazione internazionale che affrontano queste tematiche anche con esperti internazionali che si dedicano allo studio del patrimonio culturale. Quindi sì, assolutamente sarebbe magari una cicatrice storica troppo importante pensare di restituire questi oggetti al paese di origine. Ci sono ovviamente problematiche logistiche, ma ci sarebbero problematiche, scottature ancora più importanti sotto il profilo culturale. Possono diventare un incentivo per la cooperazione internazionale? Sì, ma sono assolutamente d'accordo sulla necessità che questo venga normato dall'alto. Quindi anche qui l'università può contribuire, ma fino a un certo punto ci deve essere una direttiva più, diciamo, importante di supervisione.
Bene, dopo queste domande complesse e anche un po' scottanti, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra conversazione, quindi vi ringrazio tantissimo, Sara e Claudio, per aver condiviso con noi le vostre esperienze e le vostre riflessioni. Direi che per chiudere vi chiedo rapidamente un consiglio che dareste a uno studente che sta pensando di iscriversi a beni culturali. In base alla vostra esperienza, cosa gli consiglierete?
Allora, innanzitutto grazie a voi per questo invito, per questa esperienza. Il mio consiglio è: siate curiosi, provate, sperimentate, non abbiate paura di sbagliare, perché è sempre possibile tornare sui propri passi. Ognuno ha i suoi tempi per capire qual è la sua direzione, qual è la sua strada, e magari provate a portare quello che imparate dal vostro percorso di studi anche al di fuori della vostra vita. Mettetelo in connessione con i vostri interessi, con le vostre passioni, perché veramente quello che apprendiamo approcciandoci allo studio del patrimonio culturale può essere scalato su tutto quello che c'è intorno a noi. Quindi i beni culturali non sono un settore chiuso, sono un settore aperto. Dovete avere una mente aperta se volete approcciarvi in maniera strategica ed intelligente allo studio di questo ambito.
Anch'io vi ringrazio tantissimo di questo invito e naturalmente sottoscrivo quello che ha appena detto Sara. Aggiungerei che secondo me è sempre molto importante seguire la propria passione, cioè seguire quello che tutto sommato il cuore ci dice, ed è fondamentale anche perché naturalmente stai costruendo un futuro che ti deve piacere, e quindi giustamente essere curiosi, giustamente essere perseveranti, crearsi anche un po' una cultura del lavoro e del sacrificio, che devo dire sta calando vertiginosamente nelle nuove generazioni per questioni naturalmente congiunture sociali e storiche che non sto a sviscerare in questo momento. Sacrificio, passione sono le strade sicuramente più importanti da seguire e che ti possono dare comunque, diciamo così, un filo conduttore magari anche in momenti in cui rimani un pochino disorientato e non hai bene chiaro dove vuoi arrivare. Questi sono secondo me sicuramente i consigli che io darei.
Grazie mille Sara, grazie mille Claudio per essere stati con noi. Direi che Vittoria ha iniziato col botto la tua esperienza in questo podcast. Noi speriamo che questa puntata vi sia piaciuta e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di It's Not Rocket Science.